Buonasera a tutte, siamo alla vigilia di Yudalef Nissan, compleanno del Rebbe di Lubavitch, data di nascita dell'ultimo Rebbe di Lubavitch, dunque data molto importante adesso in tutto il mondo, in Israele stanno organizzando mio figlio dalla Yeshiva, andrà a Parchabat Bezrat Hashem, questi incontri di tutte le Yeshivot per questo giorno molto solenne e sacro. Però siamo ancora nel 10 di Nissan, dunque ancora in un altro giorno anche importantissimo, e dunque che è legato a Miriam Hanevia. Io lo ricordo in modo particolare perché, come sapete, 3 anni fa, Shvi Shel Pesach, è mancata mia sorella Miriam, che è Nishmatat Zrura Vitzrora Chaim Yizichra Baruch, e che boh, di Neder faremo come ogni anno una lezione dedicata a lei, Bezrat Hashem di Neder. Intanto siamo al 10 di Nisan e vedremo cosa è successo nella storia ebraica al 10 di Nisan. E intanto saluto anche Anna, ciao carissima, da Israele. Anna abita a 3 minuti a piedi da me, ma in questo momento è un po' più lontana della Tel Aviv & Company. Ciao carissima, Bruchabà tra noi. Allora, partiamo come ogni settimana dalla sintesi della Parashah, tocchiamo un paio di punti e poi ci avviamo nell'Haftarah, nel Shabbat Hagadol e nel Pesach. Vediamo di fare un po' il tutto, cioè tutto no, perché non bastano mesi o anni o vite intere, però un assaggio lo faremo. Allora, partiamo dalla parasha di questa settimana che leggeremo Shabbat, che è la parasha di Metsorah, dove inizia con la purificazione, dunque tutto l'iter della purificazione di chi è affetto dalla Tzaraat e di cosa doveva portare come offerta nel caso
Anche
che sia un
collegato.
povero. Poi si passa agli argomenti sempre di impurità, però non della Tzaraat stavolta, ma della. Allora, sì, vabbè, poi nella Tzaraat stessa, pardon, c'è ancora la comparsa di macchie in una casa e cosa bisognava fare. E come abbiamo visto Rashi questa settimana, vi ricordate? Qualcosa di straordinario, che quando Hashem dice, quando entrerete in Eretz Israele, in Eretz Canaan, che diverrà appunto Eretz Israele, e troverete la Tzaraat nei muri, e Rivka può anche darvi la risposta, cara. Questo in realtà era un dono di Hashem, perché? Perché appunto quando un muro è affetto di Tzaraat bisognava demolirlo, e questo demolire i muri delle case una volta arrivate in Eretz Israele avrebbe portato loro alla scoperta di tesori nascosti, tesori che gli Emorim avevano nascosto sapendo che Bnei Israel sarebbero venuti a conquistare Eretz Canaan e sapendo anche che un giorno a causa dei propri peccati sarebbero stati esiliati e dunque nella speranza appunto di tornare un giorno e di ritrovare tutti i loro beni. Se non che Hashem ha fatto sì che i muri fossero affetti dalla Tzaraat, dunque avrebbe dovuto demolirli e così avrebbero scoperto questi tesori. Diciamo che come dicevo anche questa settimana, è un po' il segreto del mistero della vita, no? Che tante volte veniamo colpiti da piaghe, da problemi, prove, questi e altri, che in realtà non sono altro che un dono divino. Allora, a volte lo vediamo in modo palese, altre è più occulto, ma c'è tutto quello che Hashem fa a Kol Letovah veLivrachah. Sempre nella parasha di Metsorah abbiamo l'eliminazione dell'impurità per flusso di secrezione di un uomo, perdite di seme, poi nel caso invece di impurità a livello per la donna, dunque per la mestruazione, dunque le perdite di una donna. Questo molto in grandi linee gli argomenti della parasha che leggeremo questa settimana, parasha di Metsorah. E andiamo, oggi sarò più breve, nel senso che mi soffermo meno sulla parasha perché voglio fare anche non solo l'Haftarah, ma anche Shabbat Hagadol e un po' di Pesach, visto che non abbiamo tempo poi di vederci prima. Allora, settimana, ciao carissima, abbiamo un'altra compagna spagnola di origine che abita a Roma, benvenuta carissima. Allora, siamo alla Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana non è la Haftarah della Parashah di Metsorah, ma essendo Shabbat Hagadol, abbiamo l'Haftarah di Shabbat Hagadol. Adesso vedremo subito che, cosa, quando si parla di Shabbat Gadol, allora appunto vi ho detto che siamo il 10 di Nisan ed è legato a questa data. Allora, vediamo di capire, poi studieremo l'Aftarah. Allora, Shabbat Gadol è sempre lo Shabbat che precede la festa di Pesach, chiamato appunto il grande Shabbat. Ma perché viene chiamato proprio così Shabbat HaGadol? Cosa ha di Gadol questo Shabbat? Perché, tornando indietro di millenni, dunque siamo in Egitto, il 10 di Nisan, cioè oggi, come data di oggi, 5 giorni prima dell'esodo dall'Egitto, fu impartita al popolo ebraico la prima mitzvah che valeva però solo per quel determinato Shabbat. E a proposito, il 10 di Nisan dell'anno in cui sono usciti dall'Egitto era un Shabbat. Quest'anno è giovedì, però allora l'originale 10 Nisan era, cioè del Shabbat Agadol, era di Shabbat. Ed era 5 giorni appunto prima dell'esodo. Un attimo che. Ok, e allora in cosa consisteva questa mitzvah? Che poi potete anche controllare nel libro di Shemot, secondo libro del Pentateuco, capitolo 12, Pasuk 3, è scritto che nel 10° giorno del mese di Nisan ogni uomo dovrà prendere un agnello per la propria famiglia e per ogni casa, e doveva appunto, come vi ricordate, legarlo il 10 del mese al letto, tenerlo per 4 giorni e il quarto giorno poi offrirlo in sacrificio ad Hashem. Ed era la mitzvah, poi con questo agnello poi si faceva la mitzvah di Korban Pesach. E quello che è definito proprio Korban Pesach, offerta pasquale. E questo però, questa regola vigeva solo per quell'anno, e poi nel corso delle generazioni si mantenne questa tradizione. Però non come, appunto, non come allora che proprio presero, lo legarono a letto, eccetera. Allora, tornando però al concetto di Shabbat HaGadol, mi ha detto perché è Gadol? Allora, non solo perché abbiamo avuto questa prima grandissima mitzvah, perché appunto questa mitzvah di legare a letto gli agnelli fecero sì che gli egiziani, vedendo questi agnelli legati ai letti degli ebrei, dunque un gesto insolito, e li interrogarono sul perché di questo gesto. E allora gli ebrei rispondevano: sì, verrà scannato, verrà fatto la Shechita e lo offriremo come offerta pasquale, perché questo è quello che Hashem, il nostro Dio, ci ha comandato. Adesso non dimentichiamo che l'agnello ovviamente era considerato una divinità egizia. E dunque la reazione loro non era certo positiva e si irritarono molto, ma ecco qui il primo miracolo: miracolosamente non furono in grado di reagire e nuocere agli ebrei. E secondo un'opera Sefer HaPardes attribuita a Rashi, si narra che ogni egizio che voleva o intendeva attaccare un ebreo veniva a sua volta colpito da terribili dolori, e dunque era impossibilitato ad attuare il suo proposito nefasto. Dunque, primo grande miracolo. E adesso però, attenzione, prima ancora che gli ebrei legassero gli agnelli ai letti, gli egiziani sapevano che questa piaga avrebbe colpito, dunque l'ultima piaga che rimaneva, avrebbe colpito i primogeniti, ed era imminente questa piaga. Dunque non sapevano esattamente quale giorno, ma sapevano che era imminente. Infatti, sempre in Chumash Shemot, capitolo 11, passo 1, è scritto che Hashem ha detto: affliggerò l'Egitto e il faraone con un'altra piaga. E questo che è stato proclamato, dunque, il primo di Nisan. Qui siamo al 10 di Nisan, dunque dopo che gli egiziani vedono che gli ebrei legano gli agnelli a letto, iniziano a provare questo profondo timore, e vedono le loro divinità rappresentate appunto, come ho detto, da questo agnello, immobilizzate, dunque certo non in grado di aiutarli, comunque non lo erano, però vabbè. dunque, appena conosciuto proprio il gesto degli ebrei, il motivo del gesto, corsero a implorare il faraone e di lasciare in libertà il popolo ebraico per appunto risparmiarsi la morte sicura. Ma sia il faraone che i suoi consiglieri respinsero questa richiesta e infatti, come racconta il Midrash, i primogeniti intrapresero una terribile guerra civile contro gli egiziani stessi, dunque, punto civile, uccidendo moltissimi egiziani. E se andate a leggere il Salmo 136, Pasuk 10, cosa è scritto? Che Hashem colpì gli egiziani con i loro primogeniti. Dunque, non è, cioè, come vengono colpiti? Con questa guerra civile. Dunque, gli egiziani stessi, i primogeniti egiziani, colpirono gli altri egiziani. Infatti, il Pasuk dice i primogeniti degli, non è scritto i primogeniti degli egiziani, ma gli egiziani con i loro primogeniti. E perché Baruch Hashem, già una parte dei nemici furono eliminati, diciamo, si fecero guerra da soli. Poi, e questo dunque un altro grandissimo miracolo del Shabbat Hagadol. Dunque, non solo non riuscirono a attaccare il popolo ebraico, ma anche Baruch Hashem, tra loro si fecero guerra. E arriviamo all'Aftarah appunto di questo Shabbat Hagadol. Ogni Shabbat Hagadol dell'anno, invece di leggere l'Aftarah della parasha che si legge della settimana, si legge invece la Aftarah che si trova nelle cronache, nei Malachi, Malachi al capitolo 3, da Passù 4 a Passuk 24, e qual è il nesso? Ovviamente che quello che adesso vi spiegherò, e riprenderemo qualche psukim molto importanti di questa Haftarah, molto conosciuti, soprattutto forse per le israeliane, conoscerà, riconoscerà certi conosciuti e altre non solo. Shabbat Gadol è nel Malachi, che hanno Hashem annuncia, molto interessante, ho detto anche, allora prima della registrazione parlavamo e si parlava di Mashiach, che lo sentiamo nell'aria, lo sentiamo arrivare, Hashem sta facendo grandissimi miracoli, e proprio solo pochi giorni fa, miracoli veramente palesi e straordinari. E Sheila diceva, no, Elia Anavi deve venire. Allora dicevo, sì, Elia viene a annunciarci. E ecco qui, vedi Sheila, che Sheila già sapeva qual era l'Aftara. Fantastica. Dunque, nel brano, Hashem annuncia appunto l'invio del profeta Elia prima della redenzione finale, così come inviò Moshe Rabbeinu prima della liberazione dall'Egitto, ricordata appunto nella festa di Pesach. Ecco perché Shabbat prima di Pesach, del Shabbat Hagadol, leggiamo questo brano. Allora, parte dunque dice così il Navi, allora al tempo della futura redenzione, dunque adesso molto presto, amen, l'offerta di Udà e di Yerushalayim sarà gradita da Shem come lo era nei tempi al tempo di Mosè e negli anni del regno di Shlomo HaMelech, Salomone. E il fuoco scenderà nuovamente sull'altare, amen, che è segno di presenza divina tra noi e di perdono e condono di tutti i peccati. E dice così, Hashem, mi avvicinerò a voi per esprimere giudizio, sarò un sollecito testimone contro gli stregoni e gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, quelli che trattengono la retribuzione al salariato, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, che distorcono il diritto del proselita e non mi temono. Così disse Hashem, Dio, Hashem Tsevaot, Dio delle schiere, e dice, perché io sono Hashem, l'Eterno, e anche se ho trattenuto la mia collera, non ho cambiato il mio pensiero sul bene o sul male, e quanto a voi, appunto, popolo di Israele, non avete terminato le punizioni della vo che vostra anima subirà, perché, vabbè, poi entriamo queste anche nelle spiegazioni, vabbè, no, non posso entrare in tutto, però vi do intanto un assaggio. Allora, qui abbiamo appunto Hashem che esorta il popolo ebraico a tornare a lui, a fare teshuva. Infatti, come dice Hashem nell'Aftarah che leggeremo Shabbat, sin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti, dalle mie mitzvot, non li avete osservati. Dunque, tornate a me, così io possa far ritorno a voi. Allora, cioè abbiamo dei passucchi, Ani Hashem lo Shiniti e Shuvu Elai. Ve Ashuva Elechem, dunque un bellissimo passuk, parole del passuk 7 che conosciamo bene, chi ha un minimo di, diciamo, padronanza delle conoscenze di Torah, e questo passuk è molto conosciuto, dunque è molto bello questa espressione dove Hashem dice, supplica in un certo senso il popolo ebraico di fare teshuva, di tornare a lui, di modo che poi lui possa anche tornare a lui. Ma voi avete detto, dice Hashem, per cosa dobbiamo pentirci? È possibile che un uomo derubi Hashem? Eppure Hashem dice, eppure sì, mi avete derubato. E se chiedete in che modo vi abbiamo derubato, allora dice Hashem, vi rispondo, mi avete sottratto la decima e la terumah, perché non dando ogni mese la decima del vostro salario, e non dando la terumah, è come se mi avete derubato. Siete già stati colpiti da maledizione, eppure tutto il popolo ancora continuate a derubarmi. Allora, dice Hashem, vi esorta a portare tutte le decime dovute al magazzino del santuario, perché ci sia nutrimento per chi lavora nella mia casa, dice Hashem, e mettetemi pure alla prova anche in questo, dice Hashem. E vedrete se non aprirò per voi le cataratte del cielo e non riverserò su di voi la benedizione finché non vi sarà sufficiente spazio per contenerla tutta. Anche qui un bellissimo passuk, anche qui molto conosciuto, Uvechanun in Abazot, e guardate in che, no, Micola, ascolta, ascolta in che passuk stai entrando, ascolta. Vaharikoti lachem beracha adbelidai. E ritraduco, vedrete, riverserò su di voi la benedizione finché non vi sarà spazio sufficiente per contenerla tutta. In questa frase sei entrata, Nicole, per te, per tutta la tua famiglia,
Amen.
per Israele, amen, amen, che ne razzò. Poi continua, lei dice, per voi ammonirò la locusta che divorerà raccolto e non vi distruggerà i frutti della terra, mentre la vostra vigna non farà cadere anzitempo il suo frutto nel campo, dice Hashem. Tutte le nazioni vi considereranno beati perché sarete nella terra che io desidero. Eretz Chefetz, come viene definita in questo Perek, Eretz Israele viene definita Eretz Chefetz, terra di desiderio, la terra di Israele. E dunque le vostre parole sono state contro di me, dice Hashem, e se chiedete ma cosa abbiamo detto contro di te, allora vi rispondo, avete detto servire Hashem è cosa vana e quale profitto teniamo se osserviamo scrupolosamente i suoi precetti e se procediamo sottomessi davanti ad Hashem, Dio delle schiere? Questo avete detto, cioè che interesse abbiamo in altre parole? Ora invece, vediamo che non serve a nulla osservare i precetti, sono così sciocchi da osservare la Torah. Insomma, in altre parole, parole semplici, vediamo che tanti malvagi hanno salute, ricchezza, onori. Infatti, coloro che commettono azioni malvagie prosperano, hanno messo alla prova Hashem per vedere se punisce e di fatto sono sopravvissuti. E qui Hashem risponde, dice: quando il malvagio stava peccando, gli altri, coloro che temono Hashem, si sono detti tra loro che Hashem è giusto. Hashem ha ascoltato, ha sentito le parole, le loro parole, e davanti ad Hashem è stato scritto un libro che ricorda i nomi di chi teme Hashem e considera importante il nome di Hashem. Non solo, le loro parole rimarranno, dice Hashem, presso di me per il giorno che io ho riservato come prezioso, nel quale ricompenserò i meritevoli. E avrò compassione di loro come solo un padre può avere compassione del figlio che lo serve. Dunque, e qui allora tornerete ve a vedere la differenza tra la persona retta e il malvagio e tra chi serve Hashem e chi non lo serve. Dunque, riprendo altre parole molto forti, molto conosciute da Passut 16, Tezain, Asnit Beru Yireh Hashem. Ish el Reu, Vayakshev Hashem Vaishma, Vaikatev Sefer Zikaron Lefanav, Leir E Hashem, Ulchosh Veshmo. Poi Pasuk 18, anche qui, e l'abbiamo visto anche nel Tanya, Veshavtem Uritem Ben Tzadik Lerasha, Ben Oved Elohim, La Asher Lo Avado. E arriviamo a Pasuk 19. Dice, ecco, sta per arrivare il giorno del giudizio nel Gehinom, quando il sole sarà rovente come un forno, e allora tutti i peccatori intenzionali e tutti i malvagi saranno come paglia, bruceranno, e dunque questo giorno li brucerà e li lascerà senza alcuna prole o discendenza. Questo, ovviamente, per i malvagi e i peccatori intenzionali. Per voi invece, che temete, dice Hashem, il mio nome, sorgerà il sole della benevolenza con poteri curativi nei suoi raggi. Ovunque andrete sarete soddisfatti e prosperosi come i vitelli che sono nutriti in allevamento. E vediamo questa bella allegoria con il sole, Shemesh Tzedakah. Un marpè bichnafea, bellissime parole abbiamo in questo perek molto conosciute e stupende che si realizzeranno molto presto, amen. Voi giusti calpesterete i malvagi perché saranno come cenere sotto le piante dei vostri piedi in seguito a quello che avverrà nel giorno che io sto preparando. Sarete ben ricompensati se ricorderete l'insegnamento di Moshe Rabbeinu, mio servitore, dice Hashem, gli statuti e le leggi che su Monte Horeb, Monte Sinai, gli ho ordinato per tutto il popolo. E per il merito di osservare la Torah, dice Hashem, mi accingo a inviarvi, e eccoci qua, il profeta Elia prima dell'arrivo del grande e terribile giorno del giudizio di Hashem. Ecco qui, a proposito appunto di Eliana Vive e di Sheila, di cui abbiamo parlato prima, Hine Anochi Sholeach Lachem et Eliah HaNavi, Lifnei Bo Yom Hashem HaGadol VeHaNora, e Elia ricondurrà ad Hashem il cuore dei padri per mezzo dei figli e il cuore dei figli ad Hashem attraverso i padri. Così dice Hashem che io non debba venire e colpisca il paese con una distruzione totale, mai sia. Dunque, veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam, ben avo vecheti et haaretz cher. Dunque, bellissima haftarah che leggeremo domani. Dunque, vi ho dato un accenno della parasha, cioè accenno nel senso l'haftarah, ve l'ho detta tutta, ma non con tutte le spiegazioni che avrei voluto darvi, perché mi accingo adesso alla terza parte della lezione, terza e ultima parte, dove, allora, abbiamo detto, parlerò, abbiamo visto la sintesi della parasha di Metsorah, il significato di questo grande giorno del Shabbat Gadol che parte dal 10 di Nissan, cioè da oggi, la Haftarah di Shabbat Gadol in Malachi, e adesso arriviamo alla festa di Pesach. Allora, come tutti ben sapete, la festa di Pesach ha diversi nomi e ricordiamone tre in particolare. Allora, festa delle azime, Hagamatzot, tempo Sman Cheruteinu, festa della libertà, e poi Pesach, quella festa di Pesach che conosciamo tutti. sarebbe anche Chag'Aviv, quella della primavera, vedete qui tutti i fiori, io sono pronta, ho lavato tutti i fiori di casa, qui è solo una parte dei fiori di ogni casa, che faccia che la nostra vita sia come un fiore amena a tutte noi. Allora, dunque, tre nomi della festa e tre fasi dell'uscita dall'Egitto. Allora, prima fase, l'abbiamo detto, primo nome, Chag HaMatzot. Che cosa rappresentano le Matzot? Come tutte ben sapete, la Matzah è quella che rappresenta la sottomissione. Infatti, la Matzah non deve essere lievitata, non vi è nessun tipo di lievito, perché lievitare è un senso di, no, di vanità, e cosa che è aberrata agli occhi di Hashem, ovviamente, sempre e comunque, però. Grazie appunto a questa sottomissione che è appunto rappresentata dalla Mazzà e questo autoannullarsi rispetto diciamo, alla volontà suprema divina, ha fatto sì che abbiamo passato la prima delle tre fasi per l'uscita dell'Egitto. Dunque, come abbiamo detto, Mazzà, umiltà, sottomissione, totale annullamento, e infatti in Israele dovevano dimenticare, abbandonare la loro precedente identità, che erano, come abbiamo ricordato la settimana scorsa, in 49 gradi di impurità, e uscire da questa impurità e acquisire una nuova identità, che era quella ebraica e sacra. Fase successiva, abbiamo detto, festa del tempo della nostra libertà. Quando si parla di libertà, ciao, ah, ciao carissima, ti sei persa l'Elia, che abbiamo parlato di Elia tanto, però vabbè, sempre in tempo comunque, poi ti farò il recupero. Allora, che comunque se, allora, abbiamo appena concluso, e che anche il tuo Elia, Bezrat Hashem, abbia la sua libertà, ecco perché sei entrata nel libertà. E bracha, e hatzlacha, e briut, e zivug, e parnassà, amen che mirazon. Come anche le altre, quando sono entrate, a ognuna vi trovo un nesso di quando entrate e il perché. Allora, stiamo appunto, ci siamo avviate all'ultima fase della lezione, parlando appunto dei tre nomi della festa di Pesach che rappresentano le tre fasi dell'uscita dall'Egitto. Prima fase, che corrisponde al primo nome, che è Festa delle Azimi, delle Mazzot, che le Mazzot, appunto, non contenendo lievito, sono completamente piatte, dunque rappresentano la più totale umiltà, sottomissione, annullamento, e Bnei Israel, appunto, dovevano dimenticare la loro precedente identità e acquisirne una nuova. Fase successiva, tempo della nostra libertà, che quando si parla di libertà in termini ebraici, è la piena facoltà della propria essenza di esprimersi. Qual è l'essenza dell'ebreo? È la sua anima, che è, come sappiamo, eterna. E dunque la libertà dell'ebreo consiste nello studio della Torah e nell'osservanza delle mitzvot. Infatti, come è detto nel Pirkei Avot, l'unico uomo libero è colui che si impegna nello studio della Torah, nelle massime dei padri. E questa è la seconda fase, come abbiamo detto, dell'elevazione del popolo, in cui dunque la propria essenza viene consacrata totalmente ad Hashem. Graziella, solo se devi metterti il muto. Vai. Fase finale, festa di Pesach. Cosa indica il termine Pesach? È l'atto di Passach, Hashem ha saltato, giusto? Come tutte ben sapete, che nell'ultima piaga, afflitta gli egiziani, che vediamo nel Chumash Shemot, capitolo 12, passo 27, e Hashem ha saltato le case degli ebrei e ha risparmiato i primogeniti ebrei e tutti gli ebrei. In questa fase, dunque, terza e ultima fase, il popolo ebraico salta. In che senso salta? Dunque, passa a uno stato completamente diverso rispetto al precedente, dunque acquisendo questa nuova identità, e di fatto quand'è che è successo? Grazie all'Esodo, ma quando abbiamo ricevuto la Torah. Infatti, quando siamo usciti dall'Egitto, Hashem ha detto: vi farò uscire per poi darvi la Torah, nel senso che lo scopo ultimo dell'Esodo era il dono della Torah che avremmo appunto accettato. Dunque, sul Monte Sinai, Hashem elevò il popolo ebraico, con gli e attribuisce appunto una nuova essenza a questo popolo, elargendogli il dono della Torah, ossia il dono dell'eternità. E questo insegnamento ovviamente è valido per ogni ebreo nel suo personale sforzo quotidiano nel servire Hashem. Dunque, l'avodah, il servizio di Hashem, parte da questo timore, come abbiamo studiato nel Tanya, la ira verso Hashem, e dunque la totale sottomissione alla sua volontà. Però questa è la prima tappa per la crescita spirituale, e dove appunto c'è questa lotta con quest'anima animalesca, vitale, che ha in sé, cioè i propri istinti, insomma, il male, eccetera, per arrivare a dominare il corpo. Poi il servizio però divino, quello vero e proprio, consiste nella gioia e nel piacere che proviamo nel studiare Torah e nell'osservare le mitzvot. A proposito, ieri c'è una famiglia che si è trovata in difficoltà e non ha trovato un albergo, 8 persone, e mi hanno chiesto, ho visto questo messaggio, ho detto: guardate, io avrei una stanza, cioè ci avrei 5 posti letto, ma se mettiamo 2 bambini insieme, se... Vabbè, Baruch Hashem, io ero pronta psicologicamente, anche mi stavo avviando, poi alla fine hanno trovato, Baruch Hashem, una sistemazione. Se non altro, però, vabbè, gli ho indicati dove andare, cosa fare. Perché vi sto raccontando, vi sto condividendo? Perché mi ha scritto una frase bellissima, che, vabbè, ringraziante, ringraziato, dico: guarda, veramente ho fatto pochissimo, cioè nel senso avrei voluto fare molto di più. Però lei mi fa: no, per noi era tanto, e che tu possa continuare a santificare il nome di Hashem ovunque ti trovi. Allora, noi siamo abituati a questa espressione, tischini mitzvot, che tu possa meritare di fare mitzvot. Ma questo, come l'ha messo, santificare il nome di Hashem ovunque ti trovi, mi ha emozionata, sì, veramente bellissimo, mi ha emozionata. Allora, questo auguro che mi hanno fatto loro proprio adesso, e proprio prima della lezione, condivido con voi che tutte possiamo, come abbiamo appena detto, godere dello studio della Torah, godere nel fare le mitzvot, nel attuare la volontà divina, sia quella che capiamo, sia quella che non capiamo. E a questo proposito arrivo alla Haggadah, dunque ancora qualche minuto, ma molto molto interessante. Allora, come tutti sappiamo, nel Seder di Pesach, che tutte faremo con Mashiach Zitkenu in salute, in gioia, è basata fondamentalmente su una serie di domande alle quali si risponde appunto con la lettura dell'Agadà, e si apre con le famosissime 4 domande che i bambini pongono ai propri padri. Poi ti mando la registrazione. E
Dopo
qual è la
vedo la
domanda?
registrazione. Ciao bella, Haxamea.
Sì, te la mando. Ciao carissima,
Ok,
ciao, un
ciao.
abbraccio, Saxamea. Allora, ciao carissima. Allora, le domande della Mishnah sono, per chi non sapesse, estremamente importanti. Infatti, vi avviso che chi c'è, cioè una coppia che non ha figli, la moglie chiede al marito, pone al marito le domande. Chi vive da solo e fa il seder da solo, allora si deve autoporsi le domande della Manishtana. Adesso queste domande abbiamo della Manishtana, e abbiamo anche i 4 figli, no, nella Gadà, che sono in realtà il simbolo delle diverse categorie, dunque di persone che compongono di fatto il popolo ebraico. Abbiamo il Chacham, il Rasha, dunque abbiamo quel saggio, il malvagio, quello che non sa porre domande. Un attimo, vedo che non mi avete sentita un minuto, dunque riprendo. Allora, abbiamo i 4 figli che sono simboli, il simbolo, pardon, delle diverse categorie, appunto, di persone che compongono il popolo ebraico. E la prima è la domanda del Chacham, Qual è la domanda? Vi ricordo, quali sono le Edot, i Hukim e i Mishpatim, che sono le tre diverse categorie di mitzvot, come sapete, che Hashem, nostro Dio, vi ha comandato. No, fermi tutti. Il Chacham è in cima alla scala fra coloro che osservano tutte le mitzvot, è uno studioso, uno che ha vaste conoscenze nell'ambito appunto della Torah. Apparentemente è una domanda, primo, molto semplice, sembra tutt'altro che profonda, e forse, diciamo, qual è, o piuttosto, qual è il messaggio che è celato in questa domanda? E qui, per capire ciò, dobbiamo ripartire dall'inizio della domanda. Allora, come è formulata la domanda? Quali sono le Edot, i Chukim e i Mishpatim? Non dice quali sono le mitzvot in genere che Hashem, nostro Dio, vi ha comandato. Primo avrebbe dovuto ci ha comandato, vi ha comandato, giusto? E poi perché entrare nel dettaglio? Perché non parlare di mitzvot in larga scala? Allora, come ben sapete, abbiamo visto più volte, le Edot sono letteralmente festività che non saremmo arrivati a osservarli se non Hashem, non fosse Hashem che ce l'avesse ordinato, però volendo possiamo capire appunto il senso, perché sono il ricordo di avvenimenti storici importanti. Per esempio, mangiamo la Matzah in memoria del pane che non ho avuto tempo di lievitare quando siamo usciti. Eravamo in procinto di uscire dall'Egitto e di Kippur digiuniamo perché, come sapete, come tutte sappiamo, l'astinenza porta al pentimento. E infine abbiamo i Mishpatim, che sono le leggi che la mente umana non può non capire, cioè sono leggi ovvie, come per esempio non rubare, non uccidere. Allora, questo. Una brevissima sintesi su Edot Hukim Mishpatim. Ciao carissima Elisheva. Allora, stiamo analizzando la domanda del Chacham nella Megillah. Allora, la
Scusa.
domanda è: quali sono? No, no, ci mancherebbe. Quali sono le Edot Hukim Mishpatim che Hashem, nostro Dio, vi ha comandato? Allora, uno perché. E cos'è questo che vi ha comandato? Se sei il Chacham, un Tzaddik, dunque che ci ha comandato, devi essere anche tu incluso, in primis. Allora, e qui la risposta molto interessante del Rebbe, dunque secondo l'ottica della Kabbalah, della Hasidut, dice in realtà queste differenze di queste tre categorie che ho appena elencato non toccano personalmente il Chacham. Perché? Lui, essendo Tzaddik e Chacham, dunque, come la Mazzà, totalmente sottomesso ad Hashem, non lascia che il suo intelletto, dunque la comprensione in questo caso delle mitzvot, interferisca con la sua osservanza. Infatti, il Chacham osserva tutte le mitzvot, Edot, Chukim e Mishpatim, esattamente allo stesso modo. Perché, essendo Chacham, sa che tutte quante le categorie rappresentano la volontà suprema divina. Dunque, un unico significato, se vogliamo, per tutti e tre. Se infatti gli fosse stato comandato una qualsiasi cosa, anche assurda o banale, come raccogliere sassi ogni mattina, giusto per dare un esempio, l'avrebbe fatto col medesimo zelo, con lo stesso entusiasmo di chi indossa i tefilin, i filateri ogni giorno, con tutte le spiegazioni spirituali bellissime che conosciamo. Perché per lui, dal momento che volontà divina, lo attua con entusiasmo, con zelo, con passione, con fervore. E adesso capiamo la sua domanda. Quando chiede quali sono le dote Hokim e Bidyashim che il nostro Dio vi ha comandato, in altre parole, perché le mitzvot sono suddivise in Edot, Chukim e Mishpatim? Visto che per me, Chacham, Tzadik, sono tutte uguali. Sono tutte sul medesimo piano, se si può dire. Ecco perché appunto è scritto vi ha comandato e non ci ha comandato. Perché per il Chacham non vi è nessuna differenza. Dunque, come vediamo, la domanda è molto profonda di quanto sembra, è un primo approccio perché è appunto l'espressione di questo suo altissimo livello spirituale che in realtà tutti dovremmo aspirare ad arrivare. E concludo questa nostra lezione con un'ultima riflessione, sempre sull'ottica della Hasidut della Kabbalah, a proposito della lettera Vav. Allora, la lettera Vav è la lettera, la sesta lettera, valore numerico 6, la troviamo nel tetragramma, ed è, mi piace molto perché sono nata il 6 anch'io del mese. Che all'inizio, quando ero più giovane, dico: beh, sei, perché per anni pensavo di essere nata al 5, e poi dopo ho scoperto invece che sono nata al 6 di Cheshvan. Ho detto: però sei, vabbè, poi con gli anni ho trovato veramente che è una lettera importantissima, come vedremo secondo lo Zohar, secondo la Kabbalah, e che appunto la Vav è la lettera della Torah e della verità. Allora, però, prima di entrare alla lettera Vav, allora, vediamo che l'autore della Haggadah, tornando alla Haggadah, ha posto il malvagio con il Chacham, dunque Rasha con il Chacham, aggiungendo appunto questa congiunzione Vav, dunque, che appunto li lega. E abbiamo diversi motivi. Primo motivo, che anche per il malvagio c'è speranza. Hashem, infatti, gli concede al malvagio, il saggio, che lo può influire positivamente e lo può aiutare a migliorare dunque questa sua condizione. Questo tutto solo se ovviamente anche Rasha ha un minimo di sforzo da parte sua e voglia sottomettersi e unirsi al Chacham. Secondo motivo per il quale il Chacham e il Rasha sono legati vicino, stavolta è legato al Chacham stesso, perché il saggio non può dire: ah, ma io cosa ho a che fare col malvagio? Io non c'entro niente, non voglio stare vicino al malvagio. È una domanda che non può porre. Perché? Perché noi tutti ebrei siamo legati fra noi e siamo responsabili l'uno dell'altro e ognuno ha il compito di aiutare l'altro a migliorare. Ovviamente senza dimenticare che è il malvagio a dover imparare dal saggio e non il contrario. Punto importante. Un ulteriore motivo per questo nesso tra il Chacham e il Rasha è che, stavolta torniamo ancora una volta al Chacham, che il saggio deve sempre ricordare che il peccato è costantemente in agguato. Infatti, se andiamo a Bereshit, capitolo 4, Pasuk 7, è scritto: il peccato è accovacciato davanti alla porta della Petach HaTa Trovetz. E dunque ricordare che sì, in un certo senso è di fatto superiore agli altri, però la sua inclinazione, quella negativa, è più forte di quella degli altri. E infatti andiamo al Salmo 37, Passo 32, cos'è scritto? Il malvagio insidia il giusto e desidera ucciderlo. Ma quando si parla di malvagio, si parla del malvagio che si trova dentro ognuno di noi e dentro anche al Chacham. Dunque deve essere molto meticoloso, chiedere misericordia ad Hashem di modo che lo aiuti, e solo così potrà sopraffare questo malvagio che è in sé. Dunque, se il saggio deve impegnarsi ad aiutare il malvagio, e come abbiamo detto prima, con l'opportuna cautela, e a maggior ragione per la categoria che vediamo dei quattro figli, che è quella dell'ingenuo o quello di colui che non è in grado di porre domande. Infatti, anche lì troviamo la congiunzione del Vav, che secondo lo Zohar, terza parte del Zohar, La lettera Vav, come vi dicevo prima, è la lettera della Torah e della verità. Dunque, se il Chacham, saggio, riesce ad avvicinare e unire, purificare, elevare il Rasha, come abbiamo detto prima, anche le altre due categorie, l'ingenuo, quello che non sa porre domande, allora, un attimo, Rivka Rossella, se ti metti in muto forse è meglio. Grazie, cara. Ok. Infatti, ogni giorno nella preghiera, cosa diciamo? Benedici tutti noi, Padre nostro, come se fossimo uno solo. Quello che poi avvenne, come ricordate tutte, in Shemot, capitolo 3, passo 12, quando prima di ricevere la Torah è scritto Hashem, si, Israel, pardon, si accampò al singolare. Dunque, siamo un tutt'uno. Dunque, la Torah era appunto lo scopo, come abbiamo ricordato anche prima, dell'esodo dall'Egitto. Infatti, in Shemot 3, capitolo 3, passo 12, è scritto: quando farai uscire il popolo dall'Egitto, servirete Hashem su questo monte. Poi, purtroppo, come sappiamo, storicamente, sopravvenne il peccato del vitello d'oro e gli ebrei e tutto il mondo poi sprofondarono nella materialità. Però tramite adesso questo sforzo attuale nostro, di ognuna di noi e di tutto il popolo, possiamo nuovamente purificare e elevare il mondo, dunque di nuovo, di modo che molto presto, nei giorni di Mashiach, annunciati da Eliyahu HaNavi, come abbiamo letto nell'Haftarah, questo processo di perfezionamento sarà finalmente concluso. Dunque la materialità del corpo e del mondo sarà totalmente purificata e si rivelerà la gloria di Hashem. E ragazze, Chazak Ubaruch, abbiamo fatto un assaggio perché ci sarebbe, come dico, ore, giorni, anni per studiare su ogni argomento, ma un assaggio
Scusi, ma
l'abbiamo
devo andare
fatto.
a parlare perché ho degli ospiti, ho da fare.
Ah,
Sono.
lei ha degli ospiti! Ah,
Sì,
buona sapienza!
ho già iniziato a fare, guardi, la casa di Pesa, se lo sto scherzando.
Ma fantastica, ma fantastica.
Signore, devo andare perché c'è mio marito che mi butta via, mi fa il fuoco.